Eccoci allora, cari amici, ho pensato di tenere io questa conversazione che ha come titolo Il nuovo totalitarismo anche democratico come conseguenza necessaria del pensiero moderno. Credo che sia importante capire che queste nuove forme di totalitarismo, anche democratico, non nascono per caso, non hanno un carattere solo contingente, non sono incidenti di percorso, ma hanno alle spalle una visione delle cose, un pensiero che li motiva. La loro motivazione viene da lontano. Ecco perché questa sera inizio io. Non ho trovato nessun altro che avesse la disponibilità per fare questo discorso. Così, mi sono anche detto, vediamo come va il primo incontro. Se riesco a riempire la sala, faccio anche gli altri due, altrimenti chiudiamo col primo incontro. E allora, siccome...
Qual è la definizione di totalitarismo?
Dunque, la improvviso, non ho una definizione insomma precisa. Un sistema totalitario, un sistema politico totalitario, è un sistema che a partire da se stesso plasma l'intera realtà della vita sociale, economica, familiare e politica, come se tutto ciò fosse un artificio, cioè una propria creazione, frutto di una propria sovranità assoluta su tutto, non rispettosa quindi, in quanto sovranità assoluta su tutto, non rispettosa di realtà, principi, valori da sé indipendenti. Il sistema totalitario nega quindi anche la stessa realtà delle cose, nega che ci sia un ordine naturale, nega la stessa oggettività delle cose. Giovanni Paolo II, nella Centesimus Annus, dice che il totalitarismo comincia quando si nega la verità oggettiva, perché il concetto di realtà o di verità in senso oggettivo costituiscono un limite per il potere, un vincolo, dei criteri di valutazione morale sull'azione del potere politico. Ma il potere politico totalitario non si ritiene libero in quanto originario, in quanto autofondantesi, si ritiene libero da condizionamenti realistici, veritativi o morali. Ecco, questo è un po', secondo me, il senso, il significato della parola totalitarismo. Ma questo totalitarismo è un portato necessario del modo di pensare della modernità. Questo è il tema di questa lezione, che sarà un po' filosoficheggiante, ma non entrerò in aspetti tecnici, insomma, dei vari filosofi. Però mi sembra molto, molto importante spiegare questa origine. Perché? Perché quando inizia un processo di pensiero, come quello moderno, che adesso cercherò di spiegare, il quale comporta necessariamente, per propria coerenza interna, un esito totalitario, no? Non si potrà fronteggiare questo esito totalitario se non tornando indietro e rivedere il punto di partenza di quel pensiero che lo ha permesso. Questo risulta importante anche per un motivo tattico, strategico, cioè come combatto il totalitarismo anche nelle nuove forme, perché il totalitarismo ha mille forme, tra cui anche quella democratica, no? Oggi siamo in democrazia, però siamo in una democrazia totalitaria, no? No, adesso non è più possibile pregare davanti neanche alle cliniche abortive, no? L'Inghilterra, il presidente francese vuole costituzionalizzare il diritto all'aborto, c'è un processo di costituzionalizzazione dell'aborto notevole. E poi tutte le altre cose che conosciamo, insomma, l'identità digitale che permetterà di essere controllati, orientati, sanzionati, oppure secondo lo schema, no, cinese dei crediti sociali, di essere anche valorizzati se si assumono certi comportamenti e si rifiutano altri comportamenti. Insomma, è inutile che stia qui a raccontarvi queste cose che sapete meglio di me, ecco. Il totalitarismo quindi assume varie forme, tra cui anche quelle democratiche, però spesso lo si affronta senza tener conto di questo retroterra mentale, di pensiero, culturale che ha, e invece questo mi sembra la cosa principale. Ecco, per quello oggi io vi presenterei, vi proporrei tre percorsi. Un percorso, chiamiamolo filosofico, un percorso, chiamiamolo politico, e un percorso religioso. Perché, l'ho messo alla fine questo, perché a mio modo di vedere è l'aspetto decisivo. Perché, come cercherò di dimostrare, il totalitarismo moderno, della modernità, è una religione. Meglio, ha la forza di una religione. Non è una religione nel senso proprio del termine, ma ha la forza, l'assolutezza, la militanza, la pervasività, la sistematicità, se volete, il dogmatismo pure, se volete, di una religione. E quindi l'aspetto filosofico è importante, l'aspetto politico è importante, però alla fine noi dobbiamo capire che i giochi si fanno a livelli molto più profondi, perché il totalitarismo moderno, come cercherò di mostrare, è la pretesa di una nuova creazione, o se volete, di prendere il creato e di rovesciarlo sotto sopra, rendendo obbligatoriamente buono ciò che è cattivo, rendendo obbligatoriamente vero ciò che invece è falso. E ciò in contrasto con Dio. Quindi c'è una valenza religiosa sotto che spiega veramente quale sia la posta in gioco, che non è semplicemente qualche limitazione alla nostra libertà individuale di far questo, di far quello, anche quello, intendiamoci. Ma credo che sotto ci siano problemi molto più grossi. Per cui, e questa sarà anche la riflessione finale, forse vi sto anticipando troppo, mi viene da chiedere e ci chiederemo come mai la Chiesa, se questo è il progetto del nuovo totalitarismo, non ci sia impartita, non stia toccando palla su questa grande questione, o addirittura perché la Chiesa, i segni sono tanti, anche qui siete più esperti di me e informati e non ve li dico, come mai la Chiesa sembri collaborare a questo processo. Quindi le cose sono un po' grosse, ecco, per cui mi ritenevo necessario, prima di parlare dell'Ucraina, perché ci vendono una verità che non è così, o del Covid, no? Anche fare un discorso così un po' più di sostanza che presenti un quadro, il quadro anche più drammaticamente, obiettivamente, della situazione. Allora, dal punto di vista filosofico, guardate, nella modernità, io intendo per modernità, quando io uso questo termine, prendetelo sempre nel senso di una categoria filosofica, un modo di pensare, il modo di pensare moderno, non solo quindi come un'epoca storica, dal al, ma come una forma mentis, un modo di pensare. Ora, la modernità sforna un modo di pensare in contrasto con il modo di pensare classico e cristiano. Per cui, tra il modo di pensare moderno e quello classico e cristiano, c'è una incompatibilità e una contrapposizione netta. I due sono irriducibili. Perché? Perché il modo di pensare classico e cristiano pensa che la nostra ragione possa conoscere il reale, le cose, e possa scoprire nelle cose un ordine, possa scoprire che le cose non sono fatte a caso, ma sono frutto di una sapienza perché rivelano un ordine. E quest'ordine è un ordine finalistico. Cosa vuol dire? Vuol dire che la ragione umana può conoscere cos'è l'uomo, per esempio. E una volta conosciuto cos'è l'uomo, conosce anche quali sono i suoi fini. E saputi quali sono i suoi fini, capisce anche in cosa consista il bene e il male nei confronti dell'uomo, perché bene sarà quello che favorisce il raggiungimento dei suoi fini, male quello che impedisce il raggiungimento dei suoi fini. Quindi per il cristiano, ma anche per colui che usa correttamente la ragione naturale, il mondo è conoscibile, è un mondo ordinato, finalisticamente ordinato, e su questo si fonda il bene e il male, cioè i limiti morali del nostro agire, anche dell'agire politico. Pensiero moderno, no? Rovescia completamente la cosa. E dice che la nostra ragione non può accedere a nessuna realtà oggettiva, perché noi nel conoscere partiamo sempre da noi stessi, dalla nostra coscienza, dal nostro pensiero, e quindi tutto ciò che noi conosciamo è viziato dalla nostra prospettiva. non possiamo accedere alla realtà. Mentre l'altra versione partiva dall'essere. C'è la realtà. Io, che faccio parte della realtà, posso conoscerla. Il pensiero moderno dice: non c'è la realtà. La realtà è una nostra costruzione. Il costruttivismo è la caratteristica principale della filosofia moderna. Il campione del costruttivismo è stato il filosofo Kant. Costruttivismo vuol dire che il nostro io, il nostro pensiero, la nostra conoscenza impone le proprie forme alla realtà. Anziché andare a conoscere oggettivamente la realtà, la costruiamo. Per Kant, questa, diciamo, questo imporre le proprie forme alla realtà avveniva con l'intelletto. Per Marx, per esempio, avverrà con la prassi, ma sempre si tratta di non accettare il reale, ma di volerlo plasmare, o tramite la conoscenza, oppure anche tramite la prassi politica, anche, no? Ecco, ora, voi capite che il sistema di pensare moderno è totalitario, filosoficamente totalitario, perché c'è un totalitarismo politico, ma prima c'è un totalitarismo filosofico. Ed è una visione totalitaria perché è la sovrapposizione alla realtà di un artificio nostro. La negazione che esista una realtà e la sostituzione di questa realtà con un artificio. È come avviene adesso, no? Il Covid, una cosa è la realtà, un'altra cosa è l'artificio o la visione artificiale della realtà che il totalitarismo propone, no? Lo stesso discorso per l'altro argomento dell'Ucraina, eccetera, ma in generale è così. Non voglio adesso soffermarmi solo su questi due esempi perché sono i temi degli incontri prossimi. In generale è così. Il totalitarismo filosofico è una artificializzazione, o una ideologia, si può anche dire, perché l'ideologia è uno schema mentale che normalmente poi risponde a interessi particolari, no? Che viene posto sopra la realtà in sostituzione della realtà. Il pensiero moderno è artificiale, è ideologico, basta che voi pensiate al transumanesimo, alla ideologia gender, alla linea LGBT. Cos'è tutto ciò se non una artificializzazione della realtà? La sovrapposizione alla verità e alla realtà di un artificio, cioè di un pensiero ideologico che risponde a determinati interessi.
Posso fare la domanda pure alla fine dare spazio?
Beh, per quello abbiamo tempo fino a... ecco, questo totalitarismo filosofico dà vita per forza a un sistema rigido, come ogni sistema totalitario. Perché? Perché elimina il concetto di indisponibilità. Pensa che tutto sia disponibile. se c'è una realtà oggettiva che io devo rispettare, con dei fini che mi dettano il bene e il male, non tutto è disponibile. C'è un punto in cui io mi devo fermare. Per esempio, il Scetticismo parlava dei principi non negoziabili, che sostanzialmente dice la stessa cosa. C'è un punto in cui io, davanti alla possibilità concreta di fare un male assoluto, devo fermarmi. E questo vale anche per il potere politico, evidentemente. Ma se non c'è una realtà oggettiva, non c'è una norma naturale, non c'è un diritto naturale, perché ogni norma e ogni diritto è un artificio che il pensiero ha posto, beh, allora il concetto di indisponibilità viene meno. E allora un eventuale potere politico che si inserisca in questa trafila non avrà limiti, ma tutto potrà essere a sua disposizione. Sia che sia un potere politico totalitario, diciamo così, autoritario, sia che sia democratico. Perché? Perché anche nella democrazia totalitaria c'è la eliminazione del concetto di indisponibilità. Difatti, come dirò anche tra un attimo, se si investe il popolo sovrano di una sovranità appunto assoluta, di un potere assoluto, il popolo sovrano ha la stessa autorità, diventa il Leviatano, e cioè esprime un potere senza limiti, pur essendo in democrazia. Se voi chiedete a un bambino abortito se secondo lui nella nostra società ci sia un sistema democratico o no, lui vi dirà che non è per niente democratico il nostro sistema. Perché? Perché al popolo sovrano si è attribuita una possibilità di scegliere e di agire senza nessun limite di indisponibilità. E non c'è più differenza tra un'autocrazia personale, un sistema totalitario di quel genere e un sistema totalitario di questo genere. Ecco, questo però, ripeto, è importante farlo discendere da questa mentalità creata nella modernità. La realtà viene ingabbiata dal pensiero per la filosofia, dal potere politico per la politica, senza tener conto delle sue esigenze e delle indicazioni e limitazioni che da essa emanano. Allora capiamo come, se per la filosofia, il modo di pensare classico cristiano era di una evidenza cristallina, per esempio, cosa fosse la famiglia naturale, perché la famiglia naturale apparteneva a quell'ambito di realtà che la nostra ragione naturalmente conosceva. Oggi cosa sia la famiglia non è più naturalmente evidente, anzi si nega la naturalità della famiglia, e la famiglia quindi è qualcosa di artificiale e può essere modulata in vari modi. È chiaro che qui c'è uno spostamento di forma mentis, di modo di vedere le cose. Adesione a una oggettività naturale da un lato, negazione di una oggettività naturale e imposizione di un artificio, ma a questo punto di più artifici, perché mentre la verità naturale è una sola, le verità artificiali possono anche essere, anzi logicamente sono anche tante. Nella modernità quindi il concetto di diritto naturale o di legge morale naturale spariscono. In tutti i filosofi del Settecento, dell'Ottocento, del Seicento, non parliamo poi dei filosofi più vicini a noi, neanche considerano più lontanamente il problema, il concetto di legge morale naturale non esiste più. Poi voi vedete che ne so, Locke ha un trattato sulla legge morale, sulla legge naturale. Kant è il creatore del moderno stato di diritto liberale. Sì, però la legge naturale di cui parla Locke non è più la legge naturale della filosofia realista, del realismo cristiano, della filosofia classica cristiana, quella di Aristotele, di San Tommaso, eccetera, eccetera. Non è più quella. La legge naturale di Kant è la legge naturale statuita dalla sola ragione umana, senza di più riferimento alla realtà dell'essere, delle cose, la realtà oggettiva. E lo stato di diritto di Kant, bisogna stare attenti, perché quando noi diciamo stato di diritto possiamo intendere due cose. Lo stato che rispetta il diritto naturale, oppure lo stato che lui stabilisce il diritto. Quello di Kant è questa seconda versione. Quindi il liberale può essere d'accordo con Kant. L'unica legge esistente in uno Stato deve essere quella che lo Stato stesso pone. Pensatore liberale è d'accordo. Un pensatore che si rifà al modo di pensare classico cristiano non può essere d'accordo, perché non spetta allo Stato stabilire il diritto, perché se spettasse allo Stato stabilire il diritto, allora vuol dire che lo Stato sarebbe onnipotente, cioè totalitario. Tant'è vero che il concetto kantiano di Stato di diritto non ha retto a lungo. Poi è arrivato Hegel e ha parlato di Stato etico, cioè è lo Stato, Dio in terra, che incarna e stabilisce cos'è il bene e il male, cos'è la legge e cos'è il diritto e che cos'è il torto, che cos'è la legge e no. Lo Stato etico è il totalitarismo, diciamo lo Stato puro. Totalitarismo politico è lo Stato puro. Anche qui Stato etico. Cosa vogliamo intendere per Stato etico? Lo Stato che rispetta l'etica naturale? Beh, allora anch'io sono favorevole allo Stato etico. Oppure vogliamo dire lo Stato che è fonte dell'etica? No, non posso accettare assolutamente. Quindi, lungo poi lo sviluppo della modernità, si è continuato a parlare di legge morale naturale, di diritto naturale, però in chiavi di lettura e in contesti completamente diversi. Anche nella democrazia moderna, a cominciare dalla democrazia di Robespierre o di Babeuf, che erano democrazie totalitarie, no? Come è noto, anche nella democrazia moderna c'è questa idea del totalitarismo incentrata sulla sovranità del popolo. Qui devo chiarire, se permettete, il concetto di sovranità per distinguerlo dal concetto di regalità. Sovranità vuol dire non riconoscere nessun potere al di sopra di sé. Sovrano implica quindi assolutezza totalitaria. Io sono il fondamento e l'origine del tutto. Non devo niente a nessuno. Non ho regole da rispettare. Non ci sono principi a me superiori. Questo è il concetto di sovranità. Regalità, invece, significa avere l'autorità politica, ma in un quadro di rispetto di principi indisponibili. Il re, in particolare i re cristiani, non pensavano di avere un potere sovrano, perché si ritenevano condizionati nel loro agire dalla tradizione, dalla legge morale naturale e dalla religione. In quel contesto non c'era sovranità, se non negli abusi individuali e personali, naturalmente, che possono sempre esserci. Uno poteva agire secondo il principio della sovranità, anche se culturalmente lui avrebbe dovuto funzionare come re dal punto di vista della regalità, no? Ecco. Questo concetto di sovranità vi sembra che abbia qualcosa in relazione con quel carattere della filosofia moderna da cui siamo partiti? Sì, perché la filosofia moderna, dicevamo, è la negazione di una realtà oggettiva delle cose e la pretesa di costruirla noi. Ma se la costruisco io, sono sovrano, perché posso costruirla come voglio. Ma oggi viene venduta così anche la libertà del soggetto, no? Come sovranità su se stessi. Hai la possibilità di plasmare te stesso tramite la tua coscienza e la tua libertà. E così uno coltiva sogni di sovranità su se stesso, perdendo il contatto con la realtà, con i limiti, con gli aspetti indisponibili che fanno la nostra libertà, perché la limitano. Una libertà non limitata diventa totalitaria, diventa dispotismo. Se io plasmo me stesso secondo i soli miei criteri, sono il despota di me stesso. Ecco allora che anche la democrazia, assumendo questo concetto di sovranità, diventa totalitaria. Quando la Costituzione italiana dice che la sovranità appartiene al popolo, lì è totalitaria. La Costituzione democratica, la Repubblica, è totalitaria. Perché il popolo può decidere qualsiasi cosa. Sì, è vero, nel rispetto delle norme, sì, ma questa è la democrazia procedurale. Basta che tu segui certe procedure, puoi fare quello che vuoi. Ma anche questa è una forma di sovranità, diciamo così, impositiva e totalitaria. Ecco, questa era la parte più lunga del mio intervento, quindi sollevatevi un po' l'animo, perché uno pensa se tutti e tre i punti avranno questa lunghezza, qui le cose si mettono male. Però sono già entrato anche nell'ambito politico, avete visto, quindi sono già transitato dal primo punto filosofico al secondo punto di carattere politico. Dunque, dicevamo prima della libertà intesa nella modernità come sovranità assoluta. Vi ricordate cosa diceva Hobbes della libertà? Libero è colui che può fare tutto ciò per cui che ha la forza di fare. La libertà consiste nell'aver diritto a tutto. Basta avere la forza, oppure forza di altro genere, di poterlo fare. In questo senso, l'uomo, secondo questo concetto moderno di libertà, è sovrano. È sovrano, perché può fare tutto ciò che vuole. E ritorna il concetto di sovranità di carattere filosofico. Solo che se siamo tutti sovrani e se tutti possiamo fare tutto, nasce la paura reciproca e un senso di angoscia, perché io posso prendere le cose tue, ma anche tu puoi prendere le cose mie. E io posso uccidere te, ma anche tu puoi uccidere me. E allora, dalla paura reciproca e dall'angoscia, nasce la società e lo Stato, perché gli uomini fanno un patto di unirsi e di sottomettersi tutti a un unico potere, trasferendo la propria sovranità che avrebbero a questo unico potere. La società quindi è un artificio. Gli uomini non sono, come pensava la filosofia classico cristiana, naturalmente sociali. In tutti i documenti della Chiesa, della dottrina della Chiesa, si dice che l'uomo è naturalmente sociale, che la società esiste per natura. E noi abbiamo fatto l'esperienza. Quando siamo nati, ci siamo trovati dentro una società, a cominciare dalla famiglia e poi anche la società più allargata. Ma alla filosofia moderna la realtà non interessa. Interessa l'artificio, e quindi la società nasce da una convenzione, da un contratto o da un patto, anzi da un duplice patto, il pactum unionis, per cui decidiamo di metterti insieme, e il pactum subiectionis, nel quale decidiamo di sottometterci al potere. I due patti non sono prima l'uno dopo l'altro, cioè non è che prima costituiamo la società, pactum unionis, e poi decidiamo, a chi facciamo comandare adesso? A lui, pactum subiectionis. Non è così. I due patti sono contemporanei e quindi il fondamento della società è il potere, la sottomissione al potere. Se per la filosofia classico-cristiana c'era la comunità sociale e politica e poi questa esprimeva il potere politico, lo Stato per esempio. Adesso, prima c'è il potere politico, da cui nasce la comunità sociale e politica. E questo è un sistema totalitario. Ultimo aspetto religioso. Vedete che con la politica sono andato veloce. Però questo è quello che secondo me è più importante, quindi vi chiedo di rimanere ancora lucidi. Allora, ritorniamo al punto di inizio da cui eravamo partiti, della differenza tra il pensiero moderno e quello classico cristiano. Il pensiero moderno dice: prima c'è la mia coscienza, io considero tutto dal punto di vista della mia coscienza, quindi la realtà è una mia costruzione. Questo inizio, questo cominciamento, questa affermazione del pensiero moderno è dimostrata o no? Il punto è molto importante. Insigni filosofi come Padre Fabbro, come Etienne Gilson del Noce e anche Ratzinger, tutti sostengono che il razionalismo moderno non è fondato, non c'è una argomentazione, non c'è una dimostrazione. Questo è un punto molto delicato e diciamo pure anche decisivo. Perché non possono, il pensiero moderno non può dimostrare che la realtà in fondo è una mia costruzione? Che lui è partito dalla coscienza, dall'io, dal pensiero, no? La quale non ha niente alle spalle, perché è essa che costruisce la realtà. Ma se io voglio dimostrare questo, dovrei risalire a qualcosa che c'era prima e utilizzare questo processo per attuare un processo dimostrativo. Cioè la conclusione di una dimostrazione ha bisogno delle premesse. Se io parto invece dalla coscienza, che è coscienza pura, coscienza sovrana, che nasce solo da se stessa, autodeterminantesi, è questo, non posso provarlo, perché bisognerebbe allora che la coscienza si girasse indietro e andasse a prendere qualche principio precedente per dimostrare se stessa. Ma non è possibile. Ecco allora la conclusione a cui arrivano questi quattro grandi filosofi. L'inizio di questo pensiero autoritario, sovranista e totalitario e artificioso, l'inizio è una scelta, è un porre, è un atto di volontà immotivato, ossia una fede. Questo è qui c'è lo snodo di tutta la questione, cioè una fede, è un credere, non un dimostrare. È un volere, non un conoscere. Uno dice il razionalismo non è l'esaltazione della ragione? Sì, ma l'esaltazione della ragione, quella iniziale, era irrazionale. Ed era una fede. Ecco qui il grosso problema. Era quell'atto, era un atto di superbia, paragonabile, dicono questi filosofi, al peccato delle origini, quando c'è stato il rifiuto di accettare la realtà e la volontà di rimodularla, di ristrutturarla, che è poi la grande eresia gnostica. E lo gnosticismo è sostanzialmente questo. Allora, sapete che ogni venerdì noi pubblichiamo un video editoriale nel nostro canale YouTube. Nell'ultimo Don Begato spiega come tutte le parole, i concetti LGBT, del mondo LGBT, siano contro la creazione. E dimostra che il loro obiettivo è religioso. È religioso. Perché nascono da questo desiderio iniziale della modernità di non accettare la realtà, ma di ricostruirla. In fondo, il tutto ha come scopo Dio, la negazione di Dio. È una religione della irreligiosità. È una religione atea, filosoficamente atea e poi anche religiosamente atea. E questo è l'argomento che ho trattato nel mio libretto sull'ateismo cattolico. Bene, in questo sviluppo di questa nuova religione laica, materialista, atea, ma dalla forza della religione, con i suoi dogmi, le sue chiese, i suoi profeti e poi anche i suoi martiri, perché hanno gestito l'immagine dei martiri, con le loro manifestazioni, le loro bandiere, eccetera, eccetera, ha avuto nella riforma protestante un volano fondamentale, perché il protestantesimo condivide la filosofia moderna, condivide l'ateismo filosofico moderno. Infatti il protestantesimo separa fede e ragione, fa della fede una questione solo intima, privata e personale, non affida più al potere politico il compito di perseguire il bene comune, ma solo di tenere a bada l'uomo malvagio col bastone. Quindi il protestantesimo è stato un volano formidabile, e siccome il protestantesimo, la teologia protestante, ha poi influito sulla teologia cattolica, la visione che ho prospettato è entrata anche nella teologia cattolica. Ecco, concludo definitivamente dicendo così. Il totalitarismo è conseguenza necessaria del pensiero moderno. Sostituisce la realtà con l'artificio. Si fonda su un inaccettabile concetto di sovranità che elimina ogni indisponibilità. Assolutizza la libertà, che si conclude con l'assolutizzare il dispotismo. Ha un carattere irreligioso, o ha un carattere della religione dell'irreligiosità, se volete dire. Nasce dal nichilismo e produce e alimenta continuamente nichilismo. Di fronte a questo, a questi panorami, avendo la Chiesa Cattolica da tempo incorporato il modo di pensare moderno, perché la Chiesa Cattolica ha combattuto a lungo e strenuamente questo percorso, strenuamente, con una opposizione feroce, ma avendo assunto i caratteri fondamentali del pensiero moderno, non è più in grado adesso di educare i propri figli al giudizio su queste cose. Perché giudicare, filosoficamente sapete che il giudizio cos'è? È una frase, una proposizione fatta da un soggetto, un predicato, e in mezzo il verbo essere. Il cavallo è veloce. Concetto di cavallo, concetto di veloce, e in mezzo il verbo essere. Quindi il giudicare vuol dire prendere posizione sulla realtà. È impossibile non giudicare. L'intelletto giudica sempre, naturalmente. Quando io dico i fogli sono sul tavolo, ho espresso un giudizio. Nel giudizio io posso commettere l'errore. Quando? Quando la realtà non corrisponde al mio giudizio. Dico la verità quando al mio giudizio corrisponde la realtà. La verità è nel giudizio, o la falsità, la verità è nel giudizio, ma il fondamento della verità è nella realtà. Ma se io nego la realtà e la sostituisco con una costruzione mia, come faccio a giudicare? Non ho più il criterio per giudicare. Chi sono io per giudicare? Oggi è l'atteggiamento quasi generalizzato della Chiesa. Ma perché? Perché ha assunto una visione delle cose che impedisce di giudicare. Perché bisogna sempre andare al di là, diciamo così, delle carenze individuali, personali, soggettive. Che la Chiesa oggi non sia più in grado di giudicare non può dipendere semplicemente da Tizio, Caio, Sempronio. Ci sono dei processi di tipo mentale, culturale, filosofico che spiegano questo. Ecco perché oggi, di fronte a questo quadro nebuloso che abbiamo davanti, a questo serrare i battenti, chiudere le file di un sistema, di un regime, no? Purtroppo vediamo una Chiesa che non sa rispondere come avrebbe risposto una volta.